Retroscena, il teatro alla radio.
E ancora un buon lunedì per tutti i nostri ascoltatori, tutte le nostre ascoltatrici per questa nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Una puntata particolare che secondo me si introduce bene in questo periodo, perché siamo sempre intorno all'8 di marzo, sappiamo che l'8 di marzo è la giornata internazionale della donna, e quindi abbiamo deciso di parlare di uno spettacolo che poi andrà in scena in realtà il 20 di marzo al Teatro di Pergine, ma ci stava bene come argomento. Il titolo è Top Girls. È un testo di Caryl Churchill, una grandissima drammaturga e scrittrice inglese, per la regia di Monica Nappol, che sarà poi al microfono con noi, e la produzione Fondazione Teatro 2. Uno spettacolo davvero importante per parlare di femminile e non solo, soprattutto di potere. Prima di entrare in contatto, non ho salutato Jacopo. Ciao Jacopo, presa da questo argomento bellissimo, da questo spettacolo stupendo, mi sono dimenticata che con me c'è Jacopo Candela, come sempre, in regia. Vabbè, ma questo momento tutto femminile, mettitela via Jacopo. Prima di entrare in contatto con questo spettacolo, ascoltando le parole di Monica Nappo, ascoltiamo proprio un estratto dello spettacolo Top Girls.
A Marlene,
a tutte noi,
a Marlene,
Marlene,
e come abbiamo cambiato le nostre vite, ai nostri straordinari successi.
Bravi, amati, veri, per i nostri,
ma la maggior parte di noi lotta contro i diavoli.
Potrei già essere morta tra 10 anni.
Certo, ma non lo sarà. Avrà dei figli.
Ammazzerò mia madre, tu resterai a guardare.
No, no, non ci sto.
È scontato per tutti che il mio lavoro sia perfetto. Si accorgeranno di me quando non ci sarò più.
Hai fatto molti soldi?
Ne ho spesi un sacco.
E chi manderà avanti la baracca è la prima donna primo ministro.
Immagino che a te sarebbe piaciuto anche Hitler se fosse stata una donna, la signora Hitler.
Ma non hai imparato a pensare con la tua di testa?
Io credo nell'individuo. Guarda me, ti sto guardando.
Questo era proprio un piccolo estratto per iniziare a gustarci quello che poi vedremo in scena il 20 di marzo al Teatro di Pergine. Come promesso, abbiamo con noi la regista di Top Girls, Monica Nappo. Buonasera Monica.
Buonasera, buonasera, ciao.
Intanto grazie Monica di essere qua con noi a presentare questo spettacolo che, come dicevo prima alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, è uno spettacolo che tratta di un tema, diciamo, che poi nel mese di marzo è molto caldo, ma dovrebbe essere caldo 365 giorni l'anno, donne e potere. Quindi intanto ti chiedo Monica, come che sei arrivata a questo testo di Caryl Churchill, come che hai scelto di metterlo in scena, perché innanzitutto?
Prima di tutto grazie di avermi invitato in questa bellissima trasmissione. Allora, io conosco Caryl Churchill e la sua drammaturgia da tempo, perché mi occupo di drammaturgia contemporanea britannica da moltissimo tempo, e mettendo in scena e traducendo testi. Diciamo che questo testo è sempre stato un po' un simbolo, non solo per gli argomenti che tratta, ma anche per la forma drammaturgica che ha. È diviso in 3 atti, sono 3 atti che all'inizio sembrano scollegati, invece sono collegatissimi e chiedono allo spettatore una partecipazione attiva, perché bisogna ascoltare questa storia mettendo insieme dei pezzi, perché il tempo non è lineare. Quindi il testo mi interessava per 2 motivi, sia perché fa delle domande che, malgrado il testo abbia 40 anni, trovo, ahimè, ancora molto attuali, cioè che cosa deve rinunciare una donna per avere potere, e sia perché mi interessava moltissimo questa forma drammaturgica, perché la Caryl Churchill è una persona all'avanguardia sia per i temi trattati, ad esempio è stata la prima a scrivere un testo sulla clonazione, che si chiama A Number, un bellissimo testo, e sia per trattare di questi temi, per cui era un ottimo doppio motivo per farlo. E poi c'è stato questo caso, ma non è mai un caso, che quando l'ho proposto a Paola Donati, la direttrice di Fondazione Teatro 2, c'era nell'aria questa, si paventava questa possibile strana coincidenza, per cui avremmo avuto anche noi per la prima volta una donna primo ministro. E io credo che in entrambi i casi queste donne non stiano facendo molto per l'emancipazione femminile.
Infatti quando ha scritto questo testo la Churchill, se non sbaglio, c'era la Thatcher.
Sì.
Esatto, ok, quindi anche in quel caso c'era una donna al potere che comunque crea delle criticità. E quali sono, prima di, tu dicevi, ci sono delle domande che pone il testo, delle domande che sono ancora attuali. Quali sono principalmente le domande che possiamo incontrare?
Ma quale può essere un modo per esercitare potere senza poi ricadere in alcuni schemi che sono, diciamo, che molto, tra virgolette, alfa, e per alfa intendo, mm-hmm, cioè la mancanza di empatia, un governare con durezza e un pensare che per andare avanti bisogna tagliare delle parti che invece è ormai dimostrato, sia a un livello economico, perché anche i più grandi economisti dicono il futuro di qualsiasi paese, specialmente quelli in via di sviluppo, ma anche quelli che sembrerebbero già sviluppati, è l'educazione delle donne, far mettere di più le donne poteri perché hanno delle capacità che sono più concilianti ed hanno a volte un modo di vedere le cose un po' diverso, per cui c'è bisogno, diciamo, di qualche schema diverso dal momento che quelli di prima non mi sembra ci siano prove evidenti, mi pare che non stiano funzionando molto bene, per cui diciamo che poi alla fine parla molto di questo, è un testo femminista, però io vorrei su questo fare una, come dire, un piccolo pensiero per parola, per femminismo non si intende A, che tutti gli uomini sono dei bastardi, e B, che tutte le donne necessariamente aiutino delle altre donne, cioè quello che mette bene in gioco la Churchill è che comunque la parola femminismo non vuol dire come dire, pensare che tutte le donne siano brave, buone o che non possano commettere delle durezze o dei tiri mancini alle altre donne, cioè la parola femminismo vuol dire semplicemente avere le stesse chance che hanno gli uomini, avere la stessa paga che hanno gli uomini, avere gli stessi diritti degli uomini, dal momento che noi abbiamo sicuramente tanti doveri che non vengono retribuiti. Quindi su questo pone la Churchill, perché sono anche Churchill è un cognome politico, quindi
certo, infatti,
perché penso a Winston Churchill e dico non è lui. È la Churchill. E su questo la Churchill mette un punto di domanda molto forte, secondo me mette in evidenza il fatto che dire femminismo non vuol dire niente, e infatti non a caso parla della prima donna, primo ministro, che ha fatto delle cose veramente contro l'emancipazione femminile, come appunto ha fatto sicuramente anche questo governo capitanato da una donna.
Certo, certo. E prima di entrare nello spettacolo, ti faccio una domanda, perché insomma anch'io faccio il tuo mestiere, quindi mi capita spesso di mettere in scena testi sul femminile e poi di trovare una platea all'80% di donne, no? Come se, dato che parliamo di donne, allora a noi maschi non interessa quello che voi mettete in scena. Riscontri la stessa cosa?
Allora, diciamo che sono state fatte indagini in vari paesi, però in Italia ormai è scientifico che il 70-80% delle persone che vanno a teatro sono donne. E io su questo faccio sempre una grande, come dire, osservazione e campagna, perché penso ci siano pochissime donne a gestire teatri o luoghi, diciamo tra virgolette, in cui ci sono decisioni artistiche, e dovrebbero invece essere rappresentate di più, dal momento che la forza poi che compra i prodotti, chiamiamoli
certo,
tra virgolette,
sì,
prodotti,
sì.
Bene. O comunque i risultati di alcuni lavori artistici sono le donne. Quindi io già da questo noto che c'è un'enorme discrepanza. Devo dire che sicuramente è un argomento in cui molte donne si possono sentire almeno una volta o una delle poche volte incluse, nel senso che queste sono domande che ci facciamo quasi tutte, a cui a volte non troviamo una grande risposta, oppure quando la troviamo non troviamo un corrispettivo in società che ci faccia a volte ben sperare che i nostri sogni di essere pagati in modo uguale, come dire, pensati in modo uguale nei posti di potere vengano affermati, vengono realizzati, per cui sicuramente alle volte c'è un pubblico con una prevalenza più femminile, anche se però devo dire molte volte abbiamo avuto delle repliche in cui sono venuti proprio i maschi a dirci che avevano pensato per la prima volta anche a delle cose, perché poi effettivamente c'è il famoso privilegio maschile di cui una buona percentuale di maschi non si rende neanche conto di vivere.
Ecco, e su questo guarda, ti fermo, che così rimane questa frase in chiusura di questa prima parte.
Facciamo anche una maglietta.
Esatto, uno slogan, che così quando si guardano allo specchio. Esatto. Grazie Monica. Allora, noi ci fermiamo un istante, poi torniamo sempre con te per approfondire invece questo spettacolo.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci di nuovo qua per questa puntata di Retroscena al Teatro alla Radio. Stiamo parlando di Top Girls, uno spettacolo che andrà in scena il 20 di marzo al Teatro di Pergine, e lo stiamo facendo con Monica Nappo, la regista di questo spettacolo, che insomma, per adesso, Monica, abbiamo parlato un po' di temi sul femminile che si allontanano, anche si allontanano, poi dopo sono quelli i motivi per cui uno fa certi spettacoli, però non abbiamo ancora analizzato, non siamo ancora entrati in contatto proprio con lo spettacolo che metti in scena. Top Girl, che cosa che vedrà lo spettatore o la spettatrice a teatro? Che cosa si deve aspettare?
Ma sicuramente un testo che si dipana in un modo forse non convenzionale, nel senso che non c'è un inizio, uno svolgimento e una fine, perché sono tre scene in cui, cioè sono tre atti in cui il tempo non scorre in modo lineare, nel senso che il terzo atto, che è quando Marlene poi andrà a trovare la sorella e la nipote, che poi ci sono dei dubbi che sia la nipote o meno, e non voglio spoilerare, avviene un anno prima di tutto invece il testo che abbiamo visto. Quindi il tempo non è passato, presente, futuro, ma viene dato in un modo non lineare, per cui la pièce finisce con il passato, ma finisce con il passato e torna indietro, perché noi vediamo, è come se fosse, immaginati un microscopio che da lontano fa vedere un oggetto e poi pian piano si avvicina per farci vedere questo oggetto come è fatto. E la stessa cosa è quello che fa la Carol Churchill in questo testo, perché ci fa vedere prima Marlene che festeggia questo suo essere diventata direttrice in un'agenzia di collocamento. Stiamo parlando comunque degli anni Ottanta, anni in cui appunto la Thatcher, Reagan furoreggiavano con il loro distruggere i sindacati e iniziare a parlare di libero mercato come se fosse l'unica soluzione all'economia, che poi si è vista non essere così. E quindi lei festeggia questa promozione con dei personaggi storici che sono realmente esistiti, tranne una che è una donna che esce da un quadro di Bruegel che ha fatto una lotta contro i diavoli, però ha questa fantomatica cena con Isabella Bird, che è una viaggiatrice vittoriana, ha una cena con invita la papessa Giovanna, invita una serie di personaggi che quindi sono passati alla storia e che hanno avuto vittorie ben più grandi di quella di essere diventata direttrice di un'agenzia di collocamento. Però oggi è quello che per noi sembra il top, no? Cioè essere a capo di un ufficio, quando invece ci sono donne che hanno sfidato il Vaticano, ad esempio. E l'unica in questa cena che viene invitata, che invece si è fatta trattare da Zerbino, da tutti i maschi, è la dolce Griselda, che però è l'unica che poi, guarda caso, i poeti maschi decantano come virtù femminile. Quindi questa è la prima cena in cui ci sono queste grandi personalità a confronto, che parlano come se fossero una cena fra amiche, quindi non si sa se è un sogno, se è un'immaginazione di Marlene, e finisce poi quasi con un sabba, perché poi alla fine tutte queste donne saranno ubriachissime a parlarsi addosso. E nel secondo atto invece vediamo Marlene nel suo habitat naturale, perché è nell'ufficio. E in questo ufficio ci sono vari incontri, viene a trovarla anche questa sua nipotina Angie, che mette sicuramente in discussione tutto il suo emotivo, e nel terzo atto capiremo perché. E poi ci sono una serie di donne che costellano questo universo femminile, non ci sono personaggi maschili in questo lavoro, sono otto donne, tra l'altro è un ensemble di attrici bravissime, guidate da Sara Portignano, ma poi c'è Valentina Banci, Laura Cleric, Cristina Cattellano, Paola De Vincenzo, Martina De Santis, Simona De Sarno, non posso non citarle tutte perché sono veramente tutte bravissime. E poi nel terzo atto invece c'è Marlene che un anno prima di questa fantomatica promozione va a trovare la sorella Joyce e quindi va in provincia, non va più nella scintillante e yuppie Londra, e va a trovare la sorella Joyce e lì scopriamo che viene da una famiglia altamente disfunzionale e del perché ha dovuto fare delle scelte, quindi completamente tranciando una parte della sua vita per poi andare invece altrove e assumere un modello che è sicuramente un modello che reprime le emozioni ed è un modello, come dire, tra virgolette maschile nel senso di poco empatico per avere la promozione. E quindi capiamo a questa donna che cosa è costato veramente poi l'emanciparsi e ci domandiamo quindi che cosa sia veramente l'emancipazione rispetto a sua sorella che invece ha deciso di restare in un paesino di provincia e di avere una vita apparentemente molto mediocre ma che invece almeno è riuscita a risanare un rapporto con dei genitori che sono sicuramente disfunzionali ma che hanno fatto semplicemente quello che sapevano fare. Quindi è molto incisiva questa analisi poi di che cosa è veramente un vincitore nella società e che cosa costa poi vincere e che cosa si vince veramente, perché anche questa è una bella domanda.
Certo. E Monica, qual è stata per te come regista la difficoltà che hai magari incontrato nella messa in scena di questo lavoro e qual è stata invece la tua chiave di lettura?
Allora, io personalmente ho impostato, anche io la scenografia perché ho immaginato questo testo come una macchina drammaturgica che avanzava, per cui l'ultimo atto sarà praticamente a ridosso del pubblico, perché è un atto molto, come dire, emotivo ed è uno spaccato lucido di una famiglia disfunzionale e beati coloro che non vengono da una famiglia disfunzionale. E quindi ho messo praticamente il cuore della storia di Marlene, le sue radici, molto vicine al pubblico. Okay. Quindi ho immaginato questa macchina drammaturgica ed emotiva che avanzava. Quindi io parto dal fondo e poi avanzo scenicamente, e con i cambi a vista, perché per me, così come limpida la scrittura della Churchill, è limpido il modo in cui si susseguono questi mondi. Io sono bilingue, quindi lavoro sempre nei testi inglesi, lavorando in inglese, seguendo gli attori in inglese, perché per me mai come in questo testo della Churchill è come se fosse un concerto e chi verrà a vedere il lavoro capirà perché, nel senso che lei è la prima a usare quello che accade nella vita reale, cioè che a volte le persone si parlino sopra, ma ovviamente è fatto in un modo talmente magistrale che è appunto un concerto. E poi la cosa per me che mi ha fatto ridere è sfatare un altro mito del patriarcato, perché io tutte le volte che dicevo che lavoravo in questa compagnia di donne, anche la scenografa, i fantastici costumi di Daniela Ciancio, premio Oscar tra l'altro per la grande bellezza di Sorrentino, e Barbara Bessi alle scene, e c'è solo le luci di Luca Brunzo, che devo dire non ha mai visto queste donne litigare, ma tutto quello che mi dicevano moltissime volte altri colleghi esterni è: oddio, 8-9 donne, tutte donne, sicuramente litigherete. Noi non abbiamo mai litigato, perché invece le donne unite evidentemente fanno paura, e invece è proprio quello che noi dovremmo fare, e unirci sempre di più, perché solo così si possono smantellare una serie di luoghi comuni che ci vogliono disunite e in competizione soltanto l'una con l'altra.
Grazie Monica per essere stata con noi anche per questa parte finale, perché sì, credo che bisogna sempre un po' scalfire ciò che funziona e i luoghi comuni servono anche a quello. Grazie quindi anche di questa precisazione. Monica, noi ci vediamo a teatro, lo ricordo per tutto
bello.
Il pubblico, il 20 di marzo alle 20:45 al Teatro di Pergine, spettacolo da non perdere assolutamente. Grazie Monica e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, ciao.
E noi ne approfittiamo, abbiamo ancora un attimo di tempo per ascoltare un altro estratto dallo spettacolo.
Giovanna, che cosa terribile.
Veramente io lo ricordo molto bene.
Morì anche il bambino?
Sì, credo di sì.
Io non ho mai avuto figli. Mi piacevano molto i cavalli.
Io non ti darò fastidio, prego, non dire la prego.
Permesso?
Sì?
Permesso?
Posso aiutarla?
Mi scusi se la interrompo, ma devo parlarle.
Sono occupata al momento.
Sono Rosalie Kidd, la moglie di Howard. Lei non mi riconosce, ma ci siamo già viste. Io mi ricordo di lei.
No, la signora Kidd, scusi. Sì, certo, mi ricordo. Howard deve essere in giro da qualche parte, suppongo. Ho provato a vedere nel suo ufficio.
No, Howard non è qui. Io sono venuta qui per parlare con lei, se ha un momento.
A dire il vero, un appuntamento tra 5 minuti.
Ah, non ci metto più di 5 minuti, mi dispiace interromperla, ma è una questione piuttosto urgente.
Certo, come posso aiutarla?
Volevo fare una chiacchiera, la chiacchiera informale, e non è qualcosa di cui posso semplicemente... Mi dispiace di aver interrotto il suo lavoro, io mi rendo conto, il lavoro di ufficio non è come quello di un
maestro. Non si trovi, è mia nipote, Angela, la signora Kidd.
Molto lieta, caro.
Molto bene, grazie.
Howard non è venuto in ufficio oggi?
Ah, davvero?
È uno straccio.
Non lo sapevo, mi dispiace.
È rimasto sconvolto per quello che è successo.
Che è successo?
Beh, lei dovrebbe essere la prima a saperlo. Mi riferisco alla sua nomina come direttore al posto di Howard. Non è stato per niente bene questo fine settimana. Non ha dormito per 3 notti di seguito. Nemmeno io ho dormito.
Mi dispiace davvero, signora Kidd. Ha provato a prendere dei sonniferi.
È stato un colpo molto duro per una persona che ha lavorato tutti questi anni.
Sì, sa. Una vita nel mondo degli affari è piena di piccoli inconvenienti. Sono sicura che Howard se ne renderà conto. Si rimetterà in sesto in un paio di giorni. Tutti ci rimettiamo in sesto.
No, non parlerebbe così se lo vedesse. Che cosa gli succederà a lavorare per una donna? Guardi, io sono sicura che se lei fosse stato un maschio, lei l'avrebbe presa prima o poi come una cosa normale.
Credo che dovrà superare la cosa.
Sì, però sono io a doverne pagare le conseguenze, perché non sono stata io a essere promossa. Io, Howard, l'ho sempre messa al primo posto. E adesso che cosa mi tocca sentire? Voi donne di qua, voi donne di là. Ma non è mica colpa mia, Guardi, dovrò stare molto attenta a come lo tratta, perché lui è molto scosso.
Certo, sì. Sarò gentile, diplomatica nei suoi confronti. Di certo non inizierò a trattarlo male proprio ora. Chiederò il suo parere su qualsiasi decisione riguardo il suo reparto. Signora Kidd, sappia che tra suo marito e gli altri colleghi non c'è alcuna differenza.
No, invece una bella differenza c'è. Lui è un uomo.
E queste erano le ultime voci di Top Girls, questo spettacolo che abbiamo approfondito con Monica Nappo. E insomma, non abbiamo approfondito solo lo spettacolo, ma alcune tematiche che non riguardano solo il teatro, ma riguardano proprio la condizione sociale, culturale ed economica della donna, di cui insomma non si dovrebbe parlare solo per 2 giorni all'anno, ma costantemente. Ma che fare adesso? Abbiamo insomma concluso anche oggi la nostra trasmissione. Io ve lo consiglio davvero, segnatelo in calendario. 20 marzo 20:45 al Teatro di Pergine, questo spettacolo è da vedere, è assolutamente da vedere. E tra l'altro la scenografia e i costumi sono bellissimi, l'immagine è stupenda, quindi credo che sarà sia qualcosa di emotivo che di esteticamente coinvolgente. Noi ci fermiamo qua anche per questa puntata, ma ci ritroveremo lunedì prossimo con nuove scoperte, chissà dov'è che finiremo. Io auguro a tutte e a tutti un buon riposo, una buona serata. Ciao, a presto.
Retroscena, il teatro alla radio.